Parliamo con Giorgia Bulli, docente di comunicazione politica all'Università di Firenze. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Il refrain solito è che ogni campagna elettorale che si sussegue è peggio dell'altra, sempre meno contenuti, sempre meno interesse da parte degli elettori. Ovviamente questo è legato anche alla crescente quota dell'astensionismo e anche degli indecisi, perché sono tantissimi. Finché i sondaggi li potevamo raccontare, comunque la quota era veramente impressionante, 40%. Ora non sappiamo ovviamente se qualcuno si sarà convinto a votare nelle ultime due settimane. Quali sono, secondo lei, i principali punti, diciamo, qualificanti di questa campagna delle politiche 2022?
Beh, volendo seguire il suo ragionamento, l'unico punto qualificante positivo, considerato che le campagne elettorali che anno dopo anno, non solo in Italia, si susseguono in maniera sempre più brutta oppure sempre meno convincente, è la brevità, perché almeno questa campagna elettorale è stata breve. Però uscendo fuori dalle battute, questa campagna elettorale è stata una campagna che, come tutti sappiamo, si è svolta in una dimensione agostana che non è proprio per delle campagne elettorali in Italia. Si è svolta in una situazione in cui nessuno si aspettava veramente che si sarebbe arrivati all'indizione delle nuove elezioni e quindi partiti e candidati si sono trovati a dover in qualche modo rincorrere anche le proprie segreterie per assicurarsi un posto nelle liste elettorali o nel maggioritario, e quindi quello che abbiamo assistito nella campagna elettorale nella prima fase è stato un bruttissimo per quanto riguarda le modalità con cui gli elettori l'hanno percepita, lotta all'inserimento nelle liste, alla creazione anche delle coalizioni elettorali. Questo non è stato certamente uno spettacolo, per quanto per qualche coalizione sia stato più dibattuto e più lacerante, come nel caso della coalizione del centro-sinistra, per quanto per alcune invece coalizioni, come nel caso del centro-destra, sia stata un'operazione che è andata maggiormente de plano, per il fatto che si sapeva che i partiti del centrodestra si sarebbero compattati nella coalizione di centrodestra, è stata anche in quel caso un'operazione che ha visto nella contrapposizione fra Lega e Fratelli d'Italia una lotta intestina ancora prima dello svolgimento delle elezioni per l'espressione del futuro o della futura Presidente o Presidentessa del Consiglio. Quindi una prima fase certamente ha dato uno spettacolo non edificante per quanto riguarda una campagna elettorale che invece dovrebbe essere ricca quantomeno di contenuti e una seconda fase che è quella che stiamo vivendo attualmente, che potremmo poi scomporre in fasi ulteriori a seconda delle grida quasi manzoniane con cui vengono aperte e scandite i vari momenti di chiamata a raccolta rispetto a alcune tematiche particolari. Vogliamo prendere in considerazione il caro energia, vogliamo prendere in considerazione la questione del posizionamento internazionale. Ultima di questi momenti, lo ricordava lei prima, è la questione del mantenimento dell'ordine invocata da Giorgia Meloni in relazione appunto agli episodi che ci sono stati in alcuni dei suoi comizi di disturbo, di offese anche personali rivolte alla leader di Fratelli d'Italia, che si è rivolta alla ministra Lamorgese. Quindi è una campagna elettorale che è caratterizzata da almeno due elementi. Il primo è la brevità, che ha naturalmente influito sull'atteggiamento e sulla strategia dei partiti politici. Il secondo è una spinta ulteriore alla personalizzazione, alla liberalizzazione e alla drammatizzazione dei toni a cui stiamo assistendo in questi ultimi giorni di campagna elettorale.
Ecco, due domande legate, la prima, il sistema elettorale che utilizziamo, che sappiamo ci dà pochissima scelta concreta, ancor più che in questo caso mancano i voti disgiunti, la possibilità di voto disgiunto, quindi candidato e coalizione e partito vanno insieme, riduzione del numero parlamentari, quindi tutti questi elementi di carattere istituzionale di cornice possono aver influito su, diciamo, la scarsa qualità di questa campagna. E l'altra domanda è: questa drammatizzazione degli ultimi giorni prevede, può presupporre un cambio, un ulteriore diciamo aumento della temperatura, e magari deriva, come qualcuno sospetta, da qualche movimento che forse di elettori si percepisce magari al sud, entro le coalizioni soprattutto, come alcuni sospettano?
Ma allora, per quanto riguarda la prima questione che lei solleva, ovvero la rilevanza della legge elettorale, non c'è dubbio che è una legge elettorale che impedisce qualsivoglia attivismo fin dall'inizio dei cittadini elettori. È chiaramente una legge elettorale che si ripercuote negativamente sulle qualità della campagna elettorale, perché favorisce tutti quei meccanismi di cui parlavamo prima, ovvero della conduzione da parte delle segreterie di partito delle dinamiche di selezione di quella che diverrà la leadership di tipo parlamentare o la rappresentanza di tipo parlamentare. In questo però dobbiamo anche considerare altri elementi. Tutte le campagne elettorali, non solo in Italia ma in Europa e anche in contesti extraeuropei, sono sempre più caratterizzate da una riduzione dei contenuti, negli ultimi anni da una fortissima polarizzazione politica, da una riduzione del numero dei temi che vengono trattati. Ci si concentra solamente su quei temi che in questo caso Fratelli d'Italia e in parte la coalizione di centrodestra riescono a dettare nell'agenda, o che vengono dettate dall'agenda perché sono dettati dalle congiunture nazionali e internazionali. Quindi c'è poca possibilità anche di esplorare altri temi, che appunto, questa è una notazione che anche lei faceva, non mi stupisce che gli studenti e le studentesse in una scuola superiore abbiano chiesto ai candidati e alle candidate di entrare nel merito delle questioni che vengono naturalmente trattate a livello di programmi elettorali, ma che anche nei programmi elettorali scritti vengono trattate in maniera molto generale, qualche partito di in maniera più generale, altri partiti meno generale. Vale a dire, non si entra nel merito delle questioni in relazione a proposte vere e proprie di policy, di politiche pubbliche nel dettaglio, a parte qualche rara eccezione, perché ci si preferisce concentrarsi nella campagna elettorale su i cosiddetti soundbite, ovvero brevi dichiarazioni che si comprende attraverso l'uso dei sondaggi e di altre tecniche di investigazione dell'opinione pubblica, che risuonano molto nell'elettorato. In quale tipo di elettorato e in quanta porzione dell'elettorato, questa è un'altra notazione a cui faceva riferimento lei, cioè l'esistenza di un altissimo numero di persone che ancora dichiarano di non sapere per chi votare, di essere indecisi, e che seguendo le ultime ricerche, ma con ultime ricerche intendo le ricerche quantomeno dell'ultimo decennio, si sa che decidono per chi esprimere il voto il giorno prima, se non
e questa è stata una campagna per indecisi, insomma, sì, per citare l'Italia, nel paese per vecchi, insomma, questa campagna elettorale è stata una campagna elettorale per indecisi, perché comunque se ci si fosse rivolti a loro si sarebbe potuti scavare, insomma, recuperare tanti voti. I messaggi che sono passati sono stati rivolti più a consolidare ciò che già avevano i partiti, oppure a convincere davvero chi poteva votarli?
Da una parte le campagne elettorali sono sempre un tentativo di rinsaldare la propria forza di base di partenza a livello elettorale. Dall'altra parte, se dovessimo giudicare lo sforzo che i partiti hanno fatto per raggiungere gli indecisi, certamente questo non è stato fatto sulla base di un ragionamento, di una strategia di tipo cognitivo sulla bontà o sulla ricchezza dei programmi elettorali, perché a fronte di gravissimi problemi, di questioni che l'Italia deve affrontare, così come tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, e non parlo delle emergenze assolute a cui facevo riferimento prima, che sono all'ordine del giorno a livello quotidiano su tutti i quotidiani nazionali e internazionali, ma anche sulla questione della scuola, per fare riferimento al dibattito che c'è stato l'altro giorno nelle scuole fiorentine, al finanziamento della ricerca, alla questione anche del divario delle posizioni delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, solo per citare alcuni di questi temi che sono più cari anche all'elettorato più giovane che per la prima volta si affaccia all'espressione del voto. Ecco, in questo caso tutti questi elementi non sono stati trattati in maniera razionale, non voglio usare questo termine, ma nemmeno latentemente cognitiva. Quindi
comunque
è un appello di tipo
puntato alla pancia più che alla testa, insomma, dice lei.
Certamente puntata alla pancia, le ultime settimane questo lo mostrano chiaramente, ma ripeto, non è una tendenza solamente italiana, è una tendenza di tutte le campagne elettorali e dell'assottigliamento del legame di fiducia che c'è fra i cittadini e le cittadine e i partiti, e di questa assoluta disaffezione nei confronti della politica che sembra essere anche in questa campagna elettorale la cifra veramente più rilevante.
Ecco, la presenza di una donna come possibile reale candidata a ricoprire il ruolo della Presidenza del Consiglio ha in qualche modo costituito un elemento di novità per noi, ci avvicina in qualche modo a altri tipi di democrazia in cui vediamo, insomma, che le donne hanno un diverso ruolo anche apicale a livello politico, oppure è sempre, come dire, va interpretato all'italiana, ecco, insomma, anche questa particolarità di questa tornata elettorale.
In questo caso direi che non debba essere interpretata all'italiana. Non sono rari i casi anche all'interno dello scenario europeo in cui partiti che sono inseriti nella famiglia politica del populismo della destra radicale, qualcuno invece dice della destra radicale, esprimono il ruolo apicale. Va bene, basta guardare per esempio in Francia Marine Le Pen. Quello che in realtà noi dovremmo guardare veramente con attenzione è quanto poi questa leadership femminile si trasferisca anche a livello organizzativo più ampio, e non sto facendo riferimento solamente al partito di Fratelli d'Italia, ma sto facendo riferimento all'insieme dei partiti italiani. Noi sappiamo perfettamente che il rinnovamento anche di tipo di genere femminile, ma anche della componente giovanile, negli ultimi anni è stato portato dal Movimento 5 Stelle più che dai partiti cosiddetti tradizionali. Quindi il fatto che l'Italia possa per la prima volta esprimere una leadership femminile anche all'interno della posizione apicale del governo non sarebbe una novità, certamente lo è perché sarebbe la prima volta, lo è molto anche a livello simbolico. Quello che voglio sottolineare è che non porta, o non porterebbe almeno con sé fino a questo momento, un rinnovamento della cultura politica italiana all'interno della quale ancora c'è uno spazio relativo per le donne, così come in molti altri aspetti della vita politica, economica e sociale del nostro paese.
Un ultimo flash su questi ultimi giorni di campagna elettorale. Abbiamo visto qualcosa, forse si muove, insomma, questi messaggi drammatizzanti da più parti, insomma, Meloni che si dice attaccata, il PD che fa riferimento nuovamente al problema del post-fascismo. Cosa ci aspetta negli ultimi giorni di campagna elettorale, secondo lei?
Negli ultimi giorni di campagna elettorale ci si aspetta, almeno io mi aspetto, che tutti i partiti, almeno quelli che in qualche modo sono in competizione anche all'interno della stessa coalizione, ci si aspetta di vedere i toni alzarsi ulteriormente, per poi nell'ultimo giorno, gli ultimi due giorni di campagna elettorale convergere verso appelli di tipo più ampio, soprattutto all'espressione del voto, perché certamente l'alta quota di astensionismo non fa bene, anche semplicemente perché non fa bene dal punto di vista simbolico vedere che grande parte dell'elettorato italiano decide di astenersi e non recarsi alle urne. Quindi io mi aspetto toni che si alzano all'interno anche della coalizione di centrodestra, ovviamente sia Fratelli d'Italia sia la Lega cercano di capitalizzare il più possibile all'interno del proprio elettorato di riferimento, che sappiamo, se seguiamo i sondaggi, essersi diversificato dal punto di vista delle quote che appunto sondaggi indicano appannaggio dell'uno e dell'altro partito in direzioni più favorevoli a Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sono stati bravi nel condurre, nel mantenere la struttura e la posizione della leadership della campagna elettorale, perché non era una situazione semplice. Certe volte quando i sondaggi per molto tempo indicano una formazione in testa, il mantenimento di questa posizione di leadership anche a livello di marketing politico elettorale non sempre è facile. Giorgio Meloni e Fratelli d'Italia hanno interpretato bene questa in maniera strategica questo posizionamento indicato dai sondaggi, sempre incalzati da Salvini e dalla Lega, che hanno l'arduo compito di recuperare rispetto appunto a quanto i sondaggi indicano in termini di voti che l'elettorato attribuirà la prossima domenica ai vari partiti. Quindi nel lanciamento dei toni un riferimento, anche questo non mi stupisce, alla dimensione ideologica post-fascista, una drammatizzazione, una polarizzazione che aumenta, tutto questo ancora una volta a detrimento di importantissimi contenuti che continuano a non emergere. Se si vanno a studiare i programmi dei partiti, appunto anche nel caso dei programmi dei partiti scritti, come dicevo prima, non è facile comprendere che cosa i partiti e i candidati e le candidate veramente farebbero o faranno una volta che saranno stati eletti.